normal for that.
Esatto. Penso che sia difficile. Allora capite, è un testo misterioso, misterioso. Notate che, avete notato come finisce? Finisce bene?
No.
E già questo ha messo in crisi tanti commentatori, per cui dire, forse sono dei pezzi, cioè, sono tanti canti messi insieme che hanno cercato un'unità, poi quanti li ha messi insieme ha sbagliato. Se arrivate a dire anche questo. Per cui quel pezzo finale non andava messo lì, andava messo prima, voglio finire bene, finisce quando stanno insieme, no? Tutto questo. E invece, mantenendo questo testo che ci è arrivato, noi crediamo che la parola di Dio è ispirata anche per questo, perché ci ha fatto arrivare il testo in parole umane, anche in questo modo. Allora, basandoci quindi su questo testo, che poi vediamo è riconosciuto da tantissimi studiosi, perché andando indietro nei manoscritti, quindi le prime tracce, tutti concordano, questo è l'ordine. Questo è l'ordine. Trovare un pezzo di questo è certo senso, perché se inizia, vedremo questa sera, col desiderio, finisce con l'allontanamento che prelude al desiderio, perché la storia ricomincia e va là. Comunque questo è solo un aspetto per dirvi che è un testo misterioso, difficile. Io su questo, è bellissima la interpretazione, avrei messo le voci diverse per far capire, avrei fatto questo per far capire che c'è questa alternanza. Dobbiamo metterci nella logica, adesso poi lo commenteremo, che non è un testo che racconta esattamente una storia, e noi ci aspetteremo questo, per cui a ogni frase che sentiamo subito ci aspettiamo una scena, che quindi ci deve essere una conseguenzialità e meglio una rappresentazione, no? Non so se avete mai partecipato al tipo al teatro, quello sperimentale, queste forme nuove, dove il testo viene così elaborato, la storia, per cui magari ci sono anche dei salti di logica. Però si sta parlando di un certo tipo di argomento, l'argomento è l'amore. L'amore. L'amore concreto tra due persone, vista sotto alcuni tipi di sfumature. Se avete notato ci sono delle scene che avvengono di notte e c'è un momento di crisi di notte, perché l'amata per esempio cerca, l'amato non lo trova, e poi c'è queste descrizioni del corpo molto particolareggiato e poi questi interventi di altre persone, no, del coro che fanno le domande oppure lei che si rivolge al coro, ecco. In tutto questo, vedere, poterlo leggere come una rappresentazione. Nel senso, probabilmente era un testo che veniva rappresentato a più voci durante delle cerimonie particolari. Poteva anche essere un matrimonio, ma forse meglio era in onore del re o di qualche avvenimento importante in cui si celebrava questo. E con queste parole molto evocative. Allora, iniziamo il commento, prego, se voi proviamo a entrare nel testo. Vediamo questo primo. Allora, l'altra volta abbiamo visto il titolo, Cantico dei Cantici, in genere è un superlativo, come il re dei re, il santo dei santi, in ebraico, chiusa per tutte, quindi è il canto più bello che possa esistere, ed è riferito a Salomone, perché Salomone è una figura di sapienza, è l'emblema della sapienza di Israele, la sapienza biblica, e a cui viene anche attribuito questo canto. Si dice che in giovinezza lui abbia composto questo, poi effettivamente anche per come è datato il canto, questo cantico a livello testuale, i termini che vengono usati, il modo di scrivere è molto più recente. Salomone è dell'anno 1000 avanti Cristo, questo testo è del, diciamo, 300-200 avanti Cristo. E, però si ispira a questa figura di sapienza, questo è il titolo. Alcuni dicono che probabilmente questo titolo è stato aggiunto dopo, però per noi fa parte del cantico e in questo titolo c'è già una presenza di Dio, perché in questo cantico dei cantici, cantico più bello, è un modo per riferirlo a Dio. Quando si mette la parola superlativa è un modo per riferirlo a Dio, quindi e anche la sapienza è qualcosa che richiama a Dio. Cioè, vuoi sapere l'arte di vivere? Per vivere bene? Ecco, ti racconto una vicenda. L'amore tra un uomo e una donna. In quello troverai l'arte, la sapienza di vivere. E inizia così. Mi baci con i baci della sua bocca, perché dolci sono le tue tenerezze, più del vino, inebrianti all'odore i tuoi profumi, profumo versato di fresco il tuo nome. Per questo le fanciulle ti amano. Attirami via con te, corriamo. Mi ha introdotto il re nelle sue stanze. Esulteremo e gioiremo per te. Ricorderemo le tue carezze più del vino. Ha ragione e se ti amo. Mi fermo. Ci troviamo nel prologo. Noi abbiamo scelto, per presentarvi questo testo, una struttura che è stata anche rappresentata nell'ultima pagina del libretto che avete. È una struttura diciamo concentrica, dove la parte iniziale e finale del cantico si richiamano, perché si usano degli stessi termini, perché si richiamano alcuni temi, e così andando avanti la penultima parte del cantico si richiama la seconda parte. Le parti sono delimitate da alcune frasi ricorrenti, chiamati ritornelli, alcuni che aprono, altri che chiudono la parte, e poi anche un po' per il tema che viene detto, tipo la scena di notte, la scena di giorno, la descrizione del corpo, maschile o femminile a seconda. Allora, se voi mettete il libretto in maniera orizzontale davanti a voi, potete vedere che le varie parti sono segnate dalle lettere e le lettere si richiamano facendo questa struttura, dove la prima e l'ultima in questo schema sono le A, quindi il prologo e l'epilogo. E allora vedremo che, per esempio, si parla in entrambi dei figli di mia madre, sarebbe il fratellastri, si parla della vigna, e c'è questo rapporto di desiderio e poi di unione tra tutti e due. Allora il prologo si richiamerà alla parte finale, a quello che noi chiameremo l'epilogo del cantico. E in questo prologo sono già segnati tutti i temi che verranno poi toccati. È come una overture, quando uno va a sentire l'opera, c'è il brano iniziale che ti dà già il motivo dell'opera, che poi verrà sviluppato, così anche nella sinfonia. C'è l'overture. E è suddiviso tutto questo prologo in 7 strofe, sono quelli che nel nostro testo sono segnati dai numeri romani, messi al centro. In genere le strofe corrispondono più o meno alle voci dei protagonisti. Oppure quando lo stesso protagonista cambia il tema, cambia l'argomento di cui sta parlando. Allora, qui ci sono 7, noi abbiamo seguito questo schema e qui ci sono 7. Io ho letto la prima strofa, dove inizia in questa maniera già incredibilmente intensa, perché si inizia già con la scena di un bacio. È un inizio che possiamo dire sorprendente, perché ci aspettiamo una storia d'amore e uno direbbe, beh, andiamo con calma, cioè iniziamo da tipo un opero, iniziare una passeggiata insieme. Invece subito, i baci. Chi parla è la ragazza, la donna, e quello che lei dice non è una constatazione, non sta dicendo mi stai baciando, oppure tu mi baci, Ma questa è una esortazione. Il verbo è un'esortazione, è una richiesta, un desiderio. Quindi inizia con una scena di bacio, e il bacio è già un momento intenso d'amore, però in cui si esprime il desiderio. E si usa questa forma poetica, e qui c'è un'altra difficoltà, lo vedrete, dove la persona che parla cambia il modo di riferire i verbi. Alcune volte si riferisce alla prima persona, alla seconda persona oppure alla terza. In questo caso, per esempio, la scena, se noi vogliamo rappresentarcela, sembra strana, parla al suo amore, ma in terza persona. È una licenza poetica. Nella poesia ebraica questi cambi sono normali, per usare delle forme anche verbali più intense. Come lo possiamo interpretare noi questo passaggio dalla terza persona e poi il rito successivo mi dice le tue tenerezze, i tuoi profumi, quindi si rivolge al tu, prima in terza persona, con i baci della sua bocca, poi invece tu. E quello che avviene in effetti nell'incontro. Noi passiamo nell'incontro con una persona da lei, che è una forma di terza persona, a tu. Quindi già in questo piccolo passaggio, che è una forma, abbiamo detto, una licenza poetica, noi avvertiamo quel movimento dove si scende e si fa un passo in più nella confidenza, nell'intimità. I baci della sua bocca. Nel testo c'è tutto un suono con una ripetizione di suoni con la sh, per cui c'è questa ripetizione e bocca viene detta con la parola più, che per pronunciarla devi chiudere le labbra, per cui ti devi atteggiare proprio nel dire questo versetto e chiudi il versetto con le labbra atteggiate al bacio. Un bacio e due persone che sono così vicine e cercano questa unione, e allora c'è questa interazione, questo alito che si mescola, c'è questo contatto. È un momento in cui una persona coglie l'altro, ma nello stesso tempo si offre. E questo viene detto sia come momento intenso, perché probabilmente questa persona ha già sperimentato questi baci, perché ancora un'intensità di desiderio incredibile. E noi entriamo già nella storia di queste due persone, già attraverso questo momento, in cui troviamo questa persona che si esprime con questo desiderio. È tanto intenso questo desiderio che sembra che a questa persona manchi il respiro. È il desiderio di questa bocca, di questo bacio. Il bacio è anche un ricevere il respiro dell'altro. E noi a questo punto possiamo fare un collegamento. Possiamo trovare un riferimento nella Bibbia che ci ricorda questo, ed è il momento della creazione dell'uomo. Nel libro della Genesi, capitolo 2, versetto, no, capitolo 1, scusate, versetto 7, scusate, non voglio fare, no, 2, ho detto bene, 2, non sbagliato. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. E i rabbini, per commentare questo testo, dove Dio è un artigiano che fabbrica manualmente l'uomo, lo impasta, e poi avvicina il suo viso a quello dell'uomo e soffia.
Alcuni dicono che quel dito, quel faccia a faccia, è molto ravvicinato e quello in effetti è un bacio in cui con grande delicatezza trasmette questo respiro. E c'è questo gesto che per noi è un gesto d'amore. Il bacio è una rappresentazione grandissima dell'amore. Per questo poi ci accorgiamo del paradosso quando Giuda utilizza questo gesto per tradire. E Gesù si meraviglia dicendo: con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Con quello che è il massimo gesto dell'amore, fatto a viso scoperto. Ecco, il bacio. Il bacio diventa sinonimo del faccia a faccia. Allora anche nel libro del Deuteronomio, capitolo 34, quindi l'ultimo capitolo del Deuteronomio, quando c'è la morte di Mosè, si descrive la morte di Mosè e poi si dice di Mosè, al versetto 10, non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia. E i rabbini, nel commentare questo versetto, dicono che questo faccia a faccia lo stesso si interpreta come un bacio. E in effetti la morte di Mosè è avvenuta anche in questa maniera, attraverso un bacio. Baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio della sua bocca. Un gesto d'amore. Allora inizia questa, tutta la scena, tutto il cantico inizia con questa scena, con un bacio, con il desiderio, che abbiamo detto è un esortativo, non è una constatazione, è un desiderio dei baci. Allora, riuscire a saper leggere anche nei nostri desideri. Noi abbiamo dei desideri alcune volte intensi, intensi, tanto che ci manca il respiro. Desiderio, si dice anche in ebraico, con qualcosa che riguarda la gola, la gola. Quindi è proprio respirare. Quando ti tendi verso qualcosa, no? Sollevi il collo, ma nello stesso tempo quel respiro, quando vuoi qualcosa, e senti che o respiri in maniera più accelerata oppure ti manca il respiro. Allora, saper leggere nei nostri desideri, questo non respirare, il nostro desiderio di Dio, il desiderio di essere faccia a faccia con Lui, di avere un incontro ravvicinato. E in effetti questa è anche, possiamo chiamarla con un termine tecnico, questo desiderare questo alito, che dà la vita, che rende viventi, così ci dice la creazione, che desiderare lo spirito. Nel Vangelo ci sono due scene di guarigione in cui Gesù, per guarire la persona, fa un gesto particolarissimo. Mette la sua saliva sugli occhi e una volta anche sulla lingua. È un gesto incomprensibile, non è un gesto curativo. Ed è un gesto che dà anche un senso un po' di riflesso, non so che dire. È comprensibile in questa chiave. In effetti quello che Gesù fa a quella persona, rappresentato in una maniera ancora più delicata, è un bacio. Ma lo fa con la mediazione, diciamo, delle mani. Perché io penso che si tocchi la punta di un suo dito con la saliva e con la mano tocchi gli occhi o la lingua. Però avviene quello che avviene nel bacio intimo. C'è un contatto di saliva, c'è uno scambio. E la saliva era, si pensava fosse la condensazione del vapore, dell'aria, dell'alito, che si condensava. E nell'interpretazione di questi brani che gli ho detto è praticamente lo Spirito Santo, che è alito, è l'alito, che però viene condensato, perché l'alito lo senti ma non lo afferri. Se si condensa, sì, lo puoi mettere sulle dita, lo puoi appoggiare. E in effetti è ancora una rappresentazione di Gesù, Spirito incarnato, che tu puoi toccare. Allora è Gesù che si consegna su quelle persone, con quel gesto. Però lo possiamo capire nell'ottica del bacio. Allora in quel desiderio, in questo desiderio di bacio, c'è questo desiderio anche di Spirito Santo. È una epiclesi, così si dice. Ed è quello che noi chiediamo, per esempio, a messa, prima e dopo la consacrazione. Chiediamo che lo Spirito scenda a consacrare, perché diventino il corpo e il sangue, e dopo la consacrazione chiediamo che noi diventiamo uno con quello e uno tra di noi. Ma è lo Spirito che deve fare questa azione. Allora inizia con questo travolgente desiderio di baci. E nel secondo rigo, ancora siamo al primo versetto commentato, perché dolci sono le tue tenerezze più del vino. Allora, dolci è praticamente l'aggettivo buono, tosto, che può avere tanti tipi di sfumature. In questo caso, poiché si parla del vino, abbiamo messo un aggettivo corrispondente, no? Ma può essere inebrianti, suadenti, si può avere tante variazioni, belli, buoni. Le tue tenerezze, le tue tenerezze, è una parola, dove sta, che praticamente è un plurale riferito a Dodi, che è l'amato. In italiano, per poterlo capire, dovremmo, come noi chiamiamo una persona, non so, cocco, il mio cocco, le coccole, sarebbe, allora si capisce, cioè dei gesti legati a questi, oppure mio caro, e queste sono, quindi tenero, tenerezze, ma se volete correggere e mettere carenze viene ancora meglio. Allora dalla sensazione delle labbra si passa alla sensazione delle mani e vedrete che già solo in questa prima strofa si coinvolgono tutti i sensi, perché poi si passa dell'odorato, si iniziano a coinvolgere. Una carezza, le carezze, cosa sono delle carezze? Sono le tue carezze. Che cos'è essere accarezzato? Essere accarezzato e lasciare che qualcuno ripercorra la nostra figura, la nostra forma, in una maniera delicata, senza che noi ci vergogniamo. La carezza è lasciare che qualcuno ci benedica come siamo fatti. E la carezza è una benedizione fisica. È una benedizione che si tocca proprio nella fisicità, per il contatto, che viene espresso non solo a parole, con un complimento, ma con la mano, e ti dice come sei bello, come sei bella, come sei fatta bene, come sei amata. E noi abbiamo desiderio, anche qui è un desiderio, che io possa sperimentare ancora queste carezze, che sono inebrianti più del vino. Il vino è un elemento che rappresenta l'alcol. Mi fermo al primo rigo, senza dire neanche tutto, perché poi ci sarebbe da dire qualcosa sul vino. Ci fermiamo qui come le altre volte, lasciamo un minuto di silenzio, e questo è solo un piccolo esempio di come è ricco questo testo. Cioè qui anche solo da un titolo